ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Disse Lello, deciso, prima di mettere in moto. «Ve la sentite detentà tanti sordi o l'anni de galera?» «Che?» fecero gli altri. «Na rapa!» fece il cagone e, dopo aver smucinato un po', cacciò dalla saccoccia la rivoltella. «Ecco!» confermò Lello, che era stato subito capito dal compare. «De quanti sordi e a chi?» fece Ugo. «Se famo un benzinaro!» disse calmo Lello, che già sparava la macchina a 100 per la portuense. «Andove?» chiese Ugo. «Un pizzo buono, uno che si può fa, a Cristoforo Colombo, all'Appia, all'Ardeatina, dove le mannà?» Sulla malfatta c'erano tutti. Si misero un po' a ripicca discutendo su quale pizzo, poi andarono verso Ponte Milvio e si diressero alla Cassia verso un posto che sapeva Ugo. Tagliando per Gianicolo e per Monte Mario, fecero subito ad arrivare in mezzo alla campagna, tutta collinosa. Dopo qualche chilometro in mezzo ai prati e ai boschetti, con dei pezzi di Roma che brillavano qua e là in lontananza, Salvatore, il matto e Tommasino, che però non ne voleva sapere e litigò un po' prima da mollare, scesero e si misero ad aspettare contro un rialzo, con dei cani che abbaiavano intorno nei casali. Gli altri tre si presentarono al benzinaro poco prima della storta, Lello al volante, il cagone accanto e Ugo sul sedile di dietro. S'accostarono. Era tutto buio e deserto, con solo la conchiglia della Shell che brillava grande come la luna. 15 litri, amore, fece Lello al benzinaro. Questo era un giovanotto sui 25-30 anni, gonfio per la cecagna, cominciò a servire, piegandosi a infilare la pompa nel serbatoio. Intanto Lello, sbadigliando, fece al cagone: «Guarda un po' le gomme come stanno». Con quella scusa, moscio moscio, il cagone scese e guardò le gomme. «Stanno bene le gomme», fece. Nemmeno finì di dire così che piazzò la pistola contro il benzinaro, che stava riattaccando la pompa. Gliela teneva a 2 centimetri dal petto e faceva tremare tutta la mano per mostrare d'avere paura, perché quando uno ha paura è il momento che spara. Ma non c'aveva bisogno di giobbare, perché tremava sul serio, non per la paura, ma per la rabbia. «Dammi i sordi», disse.
«Basta che non m'ammazzi, che c'ho famia», disse il benzinaro, bianco come una candela, togliendosi svelto svelto la borsa e dandola al cagone.
Questo, tenendogli sempre la pistola sulla schiena, diede un'occhiata dentro la borsa e vide che di ciabatta ce n'era poca. Rosicò i denti e lo riguardò in faccia, con le labbra storte per la rabbia. «Entra dentro al casotto», gli ordinò. Il benzinaro ubbidì subito e col pezzo messo addietro entrò nel casotto. «Aprime tutti i cassetti», ordinò di nuovo il cagone. Quello ubbidì ancora e in un cassetto il cagone trovò altri soldi, li agguantò e se li mise in zucca. Poi chiuse il benzinaro dentro il casotto, gridandogli attraverso i vetri: «Non te muove, che te brucio!» Si tuffò nella macchina, tenendo puntata la pistola di sguincio, e la macchina partì alla gratta. «Quanto avevo marzato, quanto avevo marzato!» fece Ugo, ma il cagone taceva contando la grana. Ripresero su Tommaso e gli altri che s'erano intirizziti nell'umido, con 2 o 3 cani che erano corsi da un casale e erano venuti ad abbaiargli contro, correndo avanti e indietro oltre una fratta. «Quanto avete rimediato?» fece una smorfia a Tommaso. Il cagone mostrò la stecca. «Piece sotto!» gridò il matto alla vista del mucchietto dei lombi. «Erano 30.000 lire». Tommaso caricò di più la smorfia e fece a Ugo: «Che? Questi sarebbero li pizzi tua?» «Ah, stronzo», ribatté Ugo. «Rimediali te, allora, che ciocchi sempre. Tommaso tacque col naso sulla bocca e poi per tutta risposta si mise a cantare. Ce ne fregammo un dì della galera, ce ne fregammo della brutta morte. E così cantando sotto le stelle ritornarono a Ponte Milvio, presero Lungotevere, imboccarono Ponte Duca d'Aosta di fronte all'obelisco e come furono in mezzo al ponte, il cagone con uno scatto di rabbia cacciò la rivoltella e la buttò nel fiume gridando: «Non ci servi più!» «Perché?» fece sempre col vomito Tommaso. «A stronzo!» E il cagone si rivoltò verso di lui e gli fece un rutto in faccia. «De qua?» gridò Lello mentre scaricava il contachilometri verso la Magliana. «Sì, ne!» fece Tommaso con la bocca storta. Ma il cagone tutto ambotto gridò: «Ferma un po'!» «Ma quale ferma?» fece acido Tommaso. «Ma accelera invece!» Il cagone si voltò verso di lui con la faccia che era tutta una bava e con la voce rotta gli urlò: «Ma li mortacci tua!» Poi si rivolse de scatto a Lello: «Ferma!» rifece furibondo. «Ferma!» Lello affondò sul freno e la macchina si fermò in una stradetta accanto alla ferrovia della Magliana. Il cagone scese. Lì c'era un pino e dietro un muretto, quattro baracche intorno, sfrante dal silenzio, tra gli orticelli melmosi e, soprattutto, un monticello di zella nera. Il cagone andò contro il muretto, dietro il resto di due frattacce, e si tirò giù i bighi. Lo sentirono che sospirava e che si lamentava. Pareva che lo stessero a torturare dopo averlo spogliato ignudo e imbavagliato e lui potesse fare solo una specie di mugolio, come un gatto. Finalmente tornò, abbottonandosi i calzoni e stringendosi la cinta. Era inguazzato fino al midollo. Eppure i vetri della macchina erano bianchi, dentro di fiato, fuori di guazza, e gocciolavano tutti. Tommaso, rabbioso, gli fece: «Hai fatto, sì? Namo, dai!» Il cagone gli rivoltò la faccia contro e gli fece un altro rutto. Di nuovo il cielo si era coperto di nuvole, tutto grigio e scuro. In basso le file di luci della ferrovia pareva che filtrassero da sotto la terra. Ripresero a correre, ma il cagone si sentiva ancora male. Tutta quell'umidità che aveva preso gli aveva fatto venire la merdella e si intorcinava morsicandosi i gomiti. Ogni tanto ammollava qualche loffia con una puzza che strozzava e gli altri, stringendosi le froce del naso, dovevano tirar giù i finestrini. A un tratto il cagone rifece: «Ferma, ferma!» Tommaso diventò una bestia. «Oh!» strillò. «Ma ancora non te sei stufato di cagà? Ferma li mortacci vostri!» gridò il cagone disperato. Passarono a tutta spinta Ponte Galeria e intanto ricominciarono a cadere le prime gocce di pioggia. Era tutto buio e deserto. Poi, in fondo a una curva, si videro delle luci. Erano un po' de case e un'osteria. Più indietro c'era il benzinaro, in uno spiazzo della strada appena costruito, pieno di brecciola bianca bianca e tutto illuminato. Il benzinaro era occupato a pulire con uno straccetto un isomoto, col mozzone incollato sul labbro che col fumo gli bruciava gli occhi. Come vide i clienti, alzò la testa e, buttando il mozzone con una schicchera, li squadrò. Fece capire subito che gli sfaciolavano poco. Era pure lui un burro, con una massa dei capelli che gli stavano sulla testa come un uccellaccio accucciato, un po' scuri e un po' biondi, e la faccia secca, affilata, cattiva, con gli spigoli alti. Guardò i compari, chiese quanto e andò alla pompa della benzina, piano piano, con calma calcolata, pronto a qualsiasi movimento balordo. La rivoltella doveva averla dentro la saccoccia della tuta, una di quelle saccocce fonde che arrivano quasi al ginocchio. Intanto Lello diceva: «A spia, guarda un po' le gomme come stanno!» Tommaso si era alzato, era sgusciato fuori pure Ugo. Tommaso aveva dato due carci alle gomme e aveva detto: «Stanno bene!» E intanto guardava il benzinaro con la bocca che gli tremava. Nel momento che questo prese la pompa in mano, gli si avventò addosso, stringendolo per le braccia dietro la schiena, alla carabiniera. Ugo scattò da parte dietro e gli mise un braccio attorno alla gola, stringendolo così de brutto che gli faceva uscire gli occhi de fuori. Pure il cagone era sbusciato fuori dalla macchina. Mise subito le mani sopra la borsa e cominciò a lavorare, mugolando come se stesse per piangere e tremando di rabbia in modo che non riusciva ad aprirla. In quel momento venne fuori da dietro al casotto, su dal ciglione della ferrovia, l'aiuto benzinaro. Questo stette fermo un attimo, tra le luci e l'ombra, come impalato. Era un biondino, piccoletto e tosto, con due occhietti chiari e cattivi. Subito mise la mano in saccoccia e cacciò la pistola. Una pistoletta Maus quadrata, e la puntò, pronto a impiombare i quattro gratta. L'altro, stretto dal braccio di Ugo, riuscì a urlare: «Non sparà! Non sparà!» Infatti, subito il cagone e Tommaso s'erano messi dietro il benzinaro, riparandosi col suo corpo. Tommaso cacciò il coltello e lo puntò contro il fianco del benzinaro, gridando feroce all'altro: «Se spari lo strippamo!» Lello dal volante gridò: «Mettemolo dentro!» Il biondino se ne stava sempre là, fermo, sotto la luce con la rivoltella puntata, senza sparare. «Dai, caricamolo!» gridò Tommaso. In quella, da Fiumicino, si vide un fascio di luce a una curva sotto le collinette e subito dopo comparve una macchina che filava i 100 e dietro a questa un'altra. Passarono sparate davanti al benzinaro, inondando tutto di luce. Senza filarle, che ormai stavano sotto al lavoro, Ugo, Tommaso e il cagone risalirono in macchina tirandosi dietro il benzinaro. Come furono a 4-5 chilometri dal distributore, levarono al benzinaro una pistola, lo fecero scendere dopo avergli strappato la borsa e cominciarono a pestarlo de botte. Poi, tutto gonfio e sanguinante, lo rotolarono giù per il ciglio della ferrovia in mezzo a due o tre frate. Piovicicava ancora e le praterie erano piene di strisce di nebbia bianca e sopra, nel cielo, splendeva la luna come una macchia di sangue. Il cagone, dopo tutto quello sgobbo, ricominciava a sentirsi male, si rintorcinava con le mani contro la pancia e si rannicchiava tutto con la testa fra le ginocchia. Intanfava tutto l'ambiente, tanto che dentro la macchina non si poteva più respirare. Ma gli altri non se ne accorgevano nemmeno, tutti occupati a spartirsi la stecca. Come passarono la ferrovia alla Magliana e si buttarono giù per una strada incassata tra i canneti, sboccando sul Ponte Nuovo verso l'Euro, il cagone ricominciò a gridare di fermarsi. Lello, ridendo, frenò e il cagone scavicollò giù verso la scarpata in pizzo al ponte tra i cespuglioni gonfi di pioggia, scivolando per la fanga molle molle altre due braccia. E non poté fermarsi finché non scivolò fin sotto l'arco del ponte, tra l'erba alta. Qui si mise a sganciare per la terza volta, poi, aggrappandosi ai cespugli, tornò su, che quasi si sturbava per lo sforzo, bianco come un morto. Ma appena arrivò alla macchina, non ci risalì e, senza dire una parola, agguantò il compressore che aveva tenuto sempre sotto le gambe. «Mo che fai?» scattò Tommaso, mostrando i denti come un cane. «Ma li mortacci due!» fecero gli altri, allungando tutti insieme le mani, disapprovando la sua condotta. Ugo l'agguantò per le spalle, cercando di tirarlo dentro la macchina, ma il cagone, sempre zitto, senza dire una parola, si liberò da Ugo e, reggendo il compressore tra le mani, che per la fatica gli scoppiava la vena dell'orina, rifece la stessa strada, scivolò giù fin sotto al ponte, bagnandosi tutto come se si fosse buttato a fiume, e inguattò il compressore in una buca nella fanga nascosta tra gli zeppi. Poi tornò su e, sempre senza parlare, si rimise a sedere in macchina, al posto suo, battendo i denti. «Sei arrivato, sei!» gli fece Salvatore, come la macchina, passato il ponte, si lanciava verso San Paolo. «Non c'hai più fiato manco per scureggià!» continuò Beffardo. «Nuio di...» fece Tommaso sferzante, sinno questo per darci una dimostrazione c'intossica a tutti qua dentro. E il cagone taceva, perché non ci aveva fiato davvero per rispondere. E mo andammo, fece tutto pieno di iniziativa il matto, come se avesse cominciato allora allora a scarozzare. Avevano più di 10 sacchi per uno in saccoccia, e adesso cominciava la vita. Cadde l'ultimo sgrullone di pioggia, poi tutto intorno si schiarì, bagnato e luccicante tra la nebbia tiepida. «Vole mannar danzu?» fece Lello, allegro, guardando avanti, con un sorriso che gli illuminò la faccia, come un faro. Fatalità, arrivarono davanti al Gatto Rosso. Ci si trovarono sotto tutt'ambotto, che, a causa di tutto quell'alcol che avevano succhiato, erano venuti giù de corsa per via dei Santi Quattro, tutti col pisello in mano, pisciando de corsa zig zag per la terza o quarta volta, gridando: «Guarda che bella calligrafia!» Dimenticando di abbottonarsi per la bella sorpresa, Lello prese la rincorsa verso il portone illuminato, con davanti una fila di vespe, lambrette, motom, guzzetti, gilera e santi benedetti. Saltò un motorino, gridando: «Ardanzo, ragazzi!» e gli altri appresso. Salvatore, lesto lesto, riprese gli altri, che già erano entrati nel corridoio e già stavano a discorrere col caposala. «Niente da fare, ragazzi», diceva questo Allegrotto. «Fra 5 minuti chiudemo!» Ugo lo guardava fisso, come se non capisse. «Non vai faccia entrare», diceva. «Perché i sordi nostri sono quadrati!» «Ma questo è l'ultimo ballo», faceva il caposala, e intanto s'era avvicinato a quello del guardaroba, eppure la cassiera. Lello, nel frattempo, s'era tirato avanti a smiccicare il movimento. Nella saletta stavano ballando le ultime coppie. L'orchestra mandava un tango e la luce era color rosso scuro. Facendo capoccella nella sala, Lello strillò al direttore d'orchestra, all'altro angolo in fondo: «Suona per me, a Johnny Chitari!» Poi tornò indietro, gridando: «Beh, e allora, non entriamo?» «Ragazzi, è finito ormai», faceva il caposala, coi baffi giù in carrozzeria. Lello fu preso da uno scatto dei nervi, cacciò 2 sacchi e li gettò sul banco del guardaroba. «Famo forfè!» gridò. «Vabbè!» E senza aspettare che quello rispondesse, entrò in sala, con gli altri appresso, tutti inciufegati fino all'utero. Il caposala e gli altri compari gli andarono appresso, mordendoli. Lello andò a chiedere di ballare a una bionda, una zoccoletta ammucchiata a un angoletto. Questa stava per dirgli di no, ma il tango finì. Arrivò una compagna sua, col ballerino, e tutti e tre presero e se ne andarono. Cambiò luce, venne la luce normale, con solo delle luci rosse qua e là, e tutti si preparavano a fare la bella. Chi già aveva indossato i tappi, chi se li andava a prendere, calmo, calmo, e per farsi l'ultimo ballo li posava su qualche sedioletta. I compari giravano qua e là per la sala lunga e stretta. Il cagone s'era messo a sedere in pizzo alla pedana e s'era levato una scarpa che gli faceva male. Ugo s'era diretto verso l'orchestra in fondo. Questa attaccò l'ultimo ballo per davvero. Era una rumba che cominciava normale e poi caricava sempre più, andando svelta svelta, che non ci si poteva stare appresso. Gran parte delle coppie smisero di ballare e si ammassarono verso l'uscita. Ne restarono sulla pedana solo 3-4 fanatiche, spirolando fino alla fine, che pareva avessero il ballo di San Vito. La rumba finì e pure queste se ne andarono ridendo.
Massimo Popolizio per la terza puntata di Ad Alta Voce, Una Vita Violenta. Questo è il ciclo che Ad Alta Voce appunto vi propone a partire da questa settimana, Una Vita Violenta di Pierpaolo Pasolini. Massimo Popolizio peraltro è protagonista anche di una regia di Ragazzi di Vita che sarà in giro in questa stagione per i teatri d'Italia. Una Vita Violenta è possibile riascoltarlo come di consueto sulla nostra pagina www.adaltavoce.rai.it, dove ritrovate in streaming e in podcast anche i cicli precedenti dei libri letti ad alta voce.